Un buongiorno a tutte e tutti e ben trovati, o meglio ben ritrovati con l'appuntamento con Press Corner, la segna stampa commentata, quella della redazione di Radio Città Aperta. Torniamo dopo la pausa estiva, un saluto anche a chi ci ascolta su Gemini Network. Tra l'altro si è concluso ieri qui a Roma il Festival Renoids, in cui come Gemini Network Città Aperta insieme a Radio Sonar e all'Autoradio, insomma, abbiamo prodotto un altro passaggio interessante di lavoro in network dal punto di vista della produzione di contenuti radiofonici informativi sempre indipendenti. Torniamo comunque a Press Corner, torniamo tutte le mattine dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9.40 alle 10 con alcuni articoli commentati dalla nostra redazione. Parto io, sono Alessio Ramaccioni, vi saluto personalmente. Parliamo di Afghanistan. Ovviamente sarebbe un po' lungo andare a ricostruire tutto quello che è successo in questo mese abbondante, quantomeno di assenza di Press Corner in Afghanistan. L'abbiamo comunque documentato con le nostre trasmissioni nel palinsesto settimanale e con gli articoli sul sito. Aggiorniamo con le ultime notizie. Ci sono due articoli tratti da Il Post. I talebani dicono di aver conquistato il Panjshir, cioè l'ultima provincia dell'Afghanistan che ancora non controllavano. I ribelli smentiscono, ma per loro le cose si sono messe male. Lunedì mattina i talebani hanno annunciato di aver completato la conquista del Panjshir, l'unica provincia dell'Afghanistan che ancora non era sotto il loro controllo, dove da giorni era in corso una battaglia fra i membri del gruppo islamista radicale e ribelli fedeli al vecchio governo. La notizia della conquista è stata smentita da parte dei ribelli, ma lunedì sono cominciate a circolare diverse testimonianze dell'ingresso dei talebani a Bazarak, la capitale della regione. Domenica sera inoltre il leader del Panjshir, Ahmad Massoud, aveva detto di essere pronto a negoziare un cessate il fuoco e il suo annuncio aveva fatto intendere che le cose stavano andando piuttosto male dal punto di vista militare. I talebani hanno annunciato la conquista del Panjshir tramite un comunicato del loro portavoce Zabihullah Mujahid, secondo cui l'Emirato Islamico ha preso il completo controllo della provincia. Sui social network sono cominciate a circolare foto dei talebani in posa davanti al palazzo del governatore di Bazarak. Diversi testimoni locali hanno detto ai media occidentali che la città è stata conquistata. Fra gli altri, un ufficiale delle forze ribelli ha dichiarato al Washington Post: sì, il Panjshir è caduto, i talebani hanno preso il controllo degli uffici del governo. Secondo l'ufficiale, Ahmad Massoud si troverebbe in un luogo sicuro, mentre Amrullah Saleh, l'ex vicepresidente del governo afghano che era fuggito nella provincia per contribuire alla resistenza contro i talebani, si sarebbe rifugiato in Tagikistan. I portavoce dei ribelli tuttavia hanno smentito che la provincia sia stata conquistata. Uno degli account Twitter ufficiali della resistenza ha scritto qualche ora fa che le forze dei ribelli sono ancora presenti in tutte le posizioni strategiche e continueranno a combattere. Domenica sera Massoud ha pubblicato un comunicato su Facebook in cui diceva che i ribelli erano pronti a negoziare un cessate il fuoco con i talebani per raggiungere una pace duratura. Sempre domenica è stato ucciso nei combattimenti Fahim Dashti, il portavoce dei ribelli e uno dei più importanti consiglieri di Massoud. Parliamo della giornata di ieri. La valle del Panjshir fu un punto centrale sia della resistenza afghana contro i sovietici che occuparono l'Afghanistan negli anni 80, sia contro il successivo governo dei talebani che non riuscirono mai a conquistarla. Compresa in una lunga e stretta valle, la provincia è difesa da ex soldati e membri delle forze di sicurezza afghane che negli ultimi mesi hanno trovato rifugio nella zona e si sono uniti agli abitanti che non accettano il regime talebano. Il Panjshir però è sostanzialmente isolato, dato che i talebani controllano le regioni limitrofe e soprattutto la frontiera col Tagikistan, che era stata molto preziosa ai tempi della resistenza contro sovietici e statunitensi. Le forze militari ribelli sono poche e non molto attrezzate, stimate intorno alle 2.000-2.500 unità. I talebani dispongono di più combattenti, possono contare sui rinforzi da altre province, sulla disponibilità di un maggior numero di armi, come quelle statunitensi, confiscate dall'esercito afghano man mano che si dissolveva. Insomma, vabbè, a parte la cronaca di guerra, è interessante vedere come si chiudono tutti i cerchi. Ricordate nel 2001, chi c'era, insomma, che se lo ricorda, come la morte del padre di Massoud, l'attuale leader, diciamo, afghano antitalebano del Panjshir, fu assassinato due giorni prima, l'11 9 settembre, due giorni prima l'attentato alle Torri Gemelle, e come dalla sua, dal gruppo insomma di resistenza guidato da lui, pensasse di poter ripartire per togliere l'Afghanistan ai talebani. Insomma, in qualche modo gli americani avevano pensato, prima dell'opzione di invadere proprio il paese, di sostenere quel tipo di resistenza, e adesso è proprio quella resistenza lì, quella regione, quella provincia che sta cedendo definitivamente. Quindi tra l'altro i talebani avranno un controllo sull'Afghanistan maggiore di quello che ebbero alla fine degli anni 90, perché il Bashir allora non lo controllavano, adesso invece lo controllano, e quindi diciamo che sono state riportate indietro, anzi non è neanche, perché appunto sono state portate diciamo le lancette della storia. È clamoroso pensare a questi 20 anni di guerra, di morti, civili soprattutto, uomini, donne e bambini, i morti militari delle varie nazioni, i costi enormi per l'Italia, 8 miliardi di euro, per gli Stati Uniti un'infinità di più. Immaginate cosa avremmo potuto fare in Italia con quei soldi, no? Abbiamo visto come la pandemia ha evidenziato la cronica, diciamo, il deficit cronico di disponibilità di posti letto, di terapia intensiva, di personale della sanità. Adesso sembra quasi, no, retorico fare riferimento a questo luogo comune, però insomma parliamo di questo. Ricordiamo tutte gli attacchi che la politica faceva con chi insomma, si opponeva, in qualche modo contestava i finanziamenti delle missioni militari. I voltafaccia di tante figure, no? Anche della sinistra, che avevano sempre sostenuto fino a un certo punto l'opposizione alle missioni militari, compresa quelle in Afghanistan, e poi una volta al governo invece avevano firmato i rifinanziamenti senza troppi problemi etici. Insomma, ripensando a questi 20 anni, vedendo come andrà a finire, è veramente avvilente. Si capisce da un lato quanto sia enorme la strumentalizzazione della storia e delle tragedie da parte degli americani, lo fanno tutti, ma questo e quanto siamo sudditi veramente noi, insomma, questo è impressionante. Sempre in tema di Afghanistan, restiamo sul Post, un articolo di ieri: con i talebani ha vinto anche il Pakistan, sì, ma è una vittoria costosa e piena di incognite che alcuni hanno definito di Pirro. Lo scorso 16 agosto, il giorno dopo la conquista di Kabul da parte dei talebani, il primo ministro pakistano Imran Khan si è congratulato con il popolo afghano per aver rotto le catene della schiavitù, una dichiarazione del genere da parte del leader di un paese che teoricamente sarebbe un alleato dell'Occidente, descrive bene il fatto che gli interessi del Pakistan in Afghanistan non siano riconducibili alle categorie di alleato o nemico. Uno degli aspetti meno raccontati della vittoria talebana in Afghanistan riguarda proprio il ruolo del Pakistan, che con l'Afghanistan condivide un confine lunghissimo e il cui legame con i talebani afghani ha radici profonde e ragioni politiche legate soprattutto all'inimicizia fra Pakistan ed India. Benché fosse ufficialmente alleato degli Stati Uniti, il Pakistan non ha mai smesso di aiutare e ospitare i talebani sul suo territorio, offrendogli un sostegno militare, strategico e finanziario attraverso soprattutto il gruppo armato noto come Rete Haqqani, integrato all'interno delle milizie talebane. La riconquista dell'Afghanistan, non dimentichiamoci che Bin Laden era proprio in Pakistan quando fu assassinato, ammazzato dai Navy SEAL statunitensi il 1 maggio del 2011. Comunque, la riconquista dell'Afghanistan, questo l'abbiamo aggiunto noi, la riconquista dell'Afghanistan da parte dei talebani è quindi una buona notizia per il Pakistan, anche se alcuni pensano che sia stata una vittoria costosa e sconveniente. Il Pakistan potrebbe perdere definitivamente la fiducia e il sostegno dell'Occidente, mentre la riconquista dell'Afghanistan potrebbe fomentare i talebani pakistani, che negli anni hanno compiuto diversi attentati in Pakistan, perché interessati a loro volta a prendere il controllo del paese. Ricordiamo sempre a margine che il Pakistan ha un arsenale atomico, Il legame fra Pakistan e talebani afghani è antico e radicato. I primi talebani si formarono all'interno delle scuole coraniche pakistane, e a sua volta il Pakistan ha sempre usato i talebani afghani e prima di loro altre organizzazioni islamiste per mantenere una presenza strategica in Afghanistan, territorio che può tornare molto prezioso nel caso di conflitti con l'India, da sempre nemica del Pakistan. Anche questa presenza ha ragioni storiche che risalgono alla formazione del Pakistan nel 1947. A quel tempo l'Afghanistan non riconobbe alcuni dei confini del nuovo Stato e mantenne relazioni amichevoli con l'India, e poiché il Pakistan temeva che l'India potesse usare l'Afghanistan per attaccarlo, si attrezzò per mantenere una sua presenza sul territorio. Il legame fra Pakistan e talebani afghani è proseguito anche nei periodi successivi, fino ad arrivare all'occupazione americana dell'Afghanistan. Il Pakistan era ufficialmente alleato degli Stati Uniti, ma mantenne sempre una certa ambiguità, continuando ad aiutare e ospitare i talebani. A un certo punto in Pakistan si rifugiarono, come detto, lo stesso Osama Bin Laden, il fondatore di Al-Qaeda, e il Mullah Omar, il fondatore del movimento dei talebani. Anche se gli Stati Uniti tolleravano questa doppiezza, non tollerarla avrebbe significato aprire un ulteriore fronte di guerra con un paese dotato di armi nucleari e che tra l'altro era utile agli Stati Uniti dal punto di vista strategico, non hanno mai riposto molta fiducia nel Pakistan. Il sintomo più evidente arrivò forse con l'uccisione di Osama Bin Laden nella città pakistana di Abbottabad. Gli Stati Uniti fecero il loro raid senza avvisare le autorità pakistane per paura di fughe di informazioni. Il mezzo principale con cui il Pakistan ha sostenuto e sostiene i talebani afghani è la cosiddetta rete Haqqani, come detto, il gruppo armato afghano alleato dei talebani. Il capo della rete Haqqani è anche uno dei più importanti leader talebani, secondo Yasin Zia, ex capo dell'esercito afghano, e grazie ai legami con i servizi segreti pakistani che la rete Haqqani potrebbe guadagnare il controllo dell'intelligence del nuovo regime talebano. La vittoria dei talebani in Afghanistan è quindi anche una vittoria del Pakistan, che ha aiutato moltissimo i talebani anche nella loro campagna di riconquista del paese. I talebani in particolare sembra che il Pakistan abbia offerto armi e combattenti, oltre che rifugi, assistenza medica ed entrate economiche per sostenere il conflitto. Per il Pakistan la vittoria dei talebani in Afghanistan è prima di tutto una vittoria contro l'India, che aveva invece investito molto sull'Afghanistan, sostenuto dagli americani con l'equivalente di 3 miliardi di dollari spesi per costruire strade, elettrodotti, cliniche mediche, scuole, per addestrare militari. Tutti questi investimenti andranno a beneficio dei talebani e quindi indirettamente anche del Pakistan. In questi giorni i talebani hanno chiuso tutti e quattro i consolati che l'India aveva tenuto in Afghanistan, tenendo invece aperta l'ambasciata pakistana nell'Afghanistan talebano. Il Pakistan guadagnerà poi un posto di primo piano a livello diplomatico e si inserirà probabilmente in una rete di relazioni che comprende anche la Russia e la Cina. Secondo Sayan Kohel, docente alla London School of Economics e membro dell'Asia Pacific Foundation di Londra, la Cina conta proprio sul Pakistan per sviluppare i propri rapporti con l'Afghanistan talebano, con cui ha dimostrato in più occasioni di essere disposta a dialogare. Tuttavia, secondo molti, per il Pakistan si può parlare di una vittoria costosa. Ora che i talebani hanno conquistato l'Afghanistan, il Pakistan non potrà più mantenere le proprie relazioni ufficiali con gli Stati Uniti e con altri paesi occidentali, facendo finta di niente. Il loro isolamento era già evidente durante le fasi finali della riconquista talebana dell'Afghanistan e lo è diventato ancora di più quando diversi rappresentanti politici occidentali hanno cominciato a proporre sanzioni verso il Pakistan. Secondo diversi esperti, inoltre, la vittoria dei talebani in Afghanistan potrebbe destabilizzare la sicurezza interna del Pakistan, fomentando i talebani pakistani, che già in passato avevano compiuto svariati violenti attentati contro il governo centrale del Pakistan, che sono spesso in disaccordo con i talebani afghani. I talebani pakistani costituiscono il gruppo terroristico più grande attivo in Pakistan, noto come Tehrik-i Taliban Pakistan, e tra il 2002 e il 2016 hanno ucciso circa 20.000 civili pakistani. Insomma, una situazione veramente complessa e strutturata, con il Pakistan che certamente ha, cioè, insomma, si sapeva abbastanza, insomma, anche un paese povero di cronaca politica estera come l'Italia, la stampa italiana aveva comunque ben chiaro il fatto che il Pakistan fosse un paese che doppio giochista, anche diciamo da un certo punto di vista in modo anche comprensibile, perché appunto la vicinanza storico-politica e culturale con l'Afghanistan è troppo è troppo intensa per potergli permettere un ruolo di alleato tout court degli Stati Uniti. Certamente si aprono una serie di questioni, abbiamo visto il ruolo dell'India, il ruolo della Cina, ma il Pakistan, che si immaginava fosse alla base di questa, fosse dietro questo, questa forza militare inaspettata, cioè i talebani sono stati combattuti per quasi 20 anni dagli americani e dagli alleati degli americani, quindi anche da noi, avrebbero dovuto essere ridotti ai minimi termini, invece nel giro di poco sono riusciti a ricostituire una forza militare tale da far dissolvere un certamente debolissimo esercito afghano, che però contava sugli armamenti e sulla struttura e sui numeri, su armamenti americani, una struttura nata dall'addestramento fatto dai paesi occidentali, fra cui l'Italia, un esercito numeroso, contava sulla carta diverse centinaia di migliaia di uomini. Poi certo era un esercito diviso fra le influenze dei vari signori della guerra, era un esercito poco controllato dal debole governo centrale afghano, tutto quello che volete, però come avvenne in Iraq, di fronte all'avanzata dello Stato Islamico, questi eserciti costruiti a tavolino dagli occupanti americani e dei loro alleati finiscono sempre per sciogliersi come neve al sole. E infatti nel caso dell'ISIS in Iraq fu necessario l'intervento di nuovo degli americani, l'intervento dell'Iran pesantemente, delle forze sciite, insomma fu necessaria una coalizione composita per poter riprendere Mosul e insomma, quella enorme porzione di territorio iracheno conquistata dallo Stato Islamico nel giro di poco tempo. Anche lì lo Stato Islamico, che poi si era impossessato degli armamenti americani sottratti all'esercito iracheno, e anche qui gli afghani, i talebani adesso saranno armati di tutto punto, essendosi impossessati degli armamenti che erano a disposizione dell'esercito afghano. Certo, il Pakistan, come sottolineato dall'articolo, lo ribadiamo, c'ha un piccolo problema interno, perché il terrorismo islamico più attivo in Pakistan è proprio di matrice talebana, e questo rappresenta un po' un cortocircuito. La cosa più evidente è che di tutte queste dinamiche gli Stati Uniti non è potuto, diciamo la romana, fregare di meno. Quando hanno visto che strategicamente i loro interessi erano da altre parti, hanno mollato tranquillamente quel paese, nonostante i soldi spesi, nonostante anche così fosse le aspettative che si erano ingenerate in parte della popolazione, hanno abbandonato al suo destino, e noi appresso a loro. Questo è quanto, chiudiamo qui questa prima edizione di Press Corner per quello che riguarda questo nuovo anno scolastico, stagione politica, stagione editoriale, chiamatela come volete. Tutte le mattine dalle 9.40 alle 10 ci troverete appunto in diretta su radiocittaperta.it, e poi naturalmente potete ascoltare il podcast con le varie edizioni. Una buona giornata a tutte e tutti, a chi ci ha seguito su Radio Città Aperta, a chi ci ha seguito su Gemini Network.